Si è trattato dell'epilogo che ci si aspettava, nel senso che la maggioranza in Parlamento, costituita fondamentalmente principalmente dal Partito delle Regioni, partito di riferimento di Yanukovych, fondava di fatto il proprio potere proprio sulla figura di Yanukovych stesso. Nel momento in cui questa figura ha cominciato a vacillare, è stato quasi ovvio, come dire, che la larga maggioranza dei parlamentari del Partito delle Regioni abbiano cambiato direzione, come dire, abbiano cambiato faccia. Yanukovych era appunto inizialmente a Kharkiv, poi dato anche per irreperibile, e a quel punto il Parlamento ha preso la sua strada.
Secondo te cosa può succedere ora?
Diciamo che adesso ci si augura che le cose seguano un corso parlamentare, quindi democratico, nel senso appunto di continuare su questa strada che abbiamo visto intraprendere sabato, da un punto di vista delle riforme, quindi di quelle già avviate, cioè della reintroduzione della Costituzione nella sua versione precedente agli emendamenti voluti da Yanukovych nel 2004, e l'indizione delle nuove elezioni, eccetera. D'altro canto, certo è che una grossa fetta dei manifestanti è ancora lì a piazza Nezalezhnosti, perché chiede, non vuole il colpo di spugna, chiede che tutti i responsabili di quello che è successo in questi tre mesi, e particolarmente nei giorni della scorsa settimana, siano processati, incriminati per i reati per gli omicidi di fatto avvenuti a causa degli scontri. Si chiede proprio una analisi della verticale del potere, a cominciare da Yanukovych, è di mezz'ora fa la notizia che è di fatto ricercato, quindi in verticale, scendendo giù fino all'ultimo poliziotto di Berkut che ha sparato.
Ecco, intanto adesso c'è l'intelligence internazionale che si muove. Oggi peraltro è attesa proprio a Kiev il capo della diplomazia statunitense, l'Ashton, arriverà anche il coordinatore ONU per il Medio Oriente, Serri, e domani la stessa Timoshenko andrà invece in Germania dalla Angela Merkel. Intanto però Kiev a questo punto chiede esplicitamente una conferenza internazionale dei finanziatori. L'Ucraina ha di fatto un bisogno disperato di 35 miliardi di dollari in due anni, ed era da questa richiesta che è partita poi tutta la crisi in questo paese, crisi politica.
Sì, ora in realtà hai ragione, l'emergenza principale, nonostante tutto il sangue versato, nonostante l'avvio di un processo di riconciliazione nazionale, che è quello che serve adesso, nonostante tutto questo, l'emergenza principale adesso è di carattere economico. È un paese che è veramente allo stremo, è sul baratro del default. È di fatto una grossa economia, quindi è evidente che l'argomento interessa le diplomazie internazionali, interessa l'Unione Europea, interessa il Fondo Monetario Internazionale. Certo è che, voglio fare una notazione, fa particolarmente male vedere le scene della lussuosa residenza di Yanukovych, pensando appunto a questa, nello stesso tempo, a questa grossa crisi economica in cui si trova il paese.
Dicevi appunto, la piazza è ancora mobilitata, soprattutto alcuni settori dell'opposizione non si sono fatti convincere, come dire, di questo repentino cambiamento. Secondo te come potrà in qualche modo essere convincente, come dire, la stessa Timoshenko, ma non solo?
Ma guarda, gli ucraini hanno imparato di fatto la lezione della rivoluzione arancione. E questa è la base, la ragione per cui oggi la piazza, la gente non si fida tanto di questo repentino cambio avvenuto in Parlamento. Il comitato organizzativo, il comitato che governa la galassia dei manifestanti, delle organizzazioni non politiche che fanno riferimento a Euromaidan, al momento è una sorta di cane da guardia che vuole assicurarsi che non si commettano nuovamente gli errori del passato. Il discorso è anche sul fatto di, bisogna considerare insomma che c'è una classe politica che è la stessa di una settimana fa, i parlamentari che sabato hanno votato quasi, cioè con larghissime maggioranze, quasi all'unanimità, tutta quella serie di leggi che hanno cambiato le cose dalla mattina alla sera, sono gli stessi che avevano votato il 16 di gennaio scorso le leggi liberticide cosiddette e che non riuscivano a mettersi d'accordo fino a un giorno prima per risolvere pacificamente e politicamente la questione. Quindi sono questi i motivi di sfiducia da parte della gente. Aggiungo soltanto che Yulia Tymoshenko, contrariamente a come è vista un po' da noi, diciamo dall'Occidente, non gode di grandissima fiducia e stima. Sì, ha una grossa base di supporter, è vero, però le voci di dubbio rispetto a una sua possibile candidatura, un suo rientro in politica, sono sollevate immediatamente. In fondo lei ha anche delle responsabilità legate al corso degli eventi degli ultimi anni in Ucraina.
Ma che fine può fare secondo te a questo punto l'ex presidente Yanukovych?
Sì, naturalmente è difficile dire cosa accadrà a Yanukovych, anche perché nessuno sa adesso dove si trovi, se sia ancora nel territorio ucraino o se abbia già ripiegato in Russia. Yanukovych continua a godere dell'appoggio del Cremlino e peraltro la lettura che continuano a dare i media russi e anche le fonti ufficiali russe di tutta l'Euromaidan, tutta la rivoluzione che abbiamo visto fino ad oggi, continua a essere una lettura diciamo di parte, si continua ancora stamattina a parlare di colpo di Stato avvenuto, quindi è possibile che Yanukovych appunto possa trovare asilo in Russia e scampare un processo per i crimini di cui è accusato, però per rispondere a questo bisogna aspettare gli eventi.